Siamo online.
Oh, siamo online.
Siamo online.
Aspettate, mi finisco di mettere il colletto alla marinara. Buongiorno.
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 Stiamo
beati voi.
Alle 8:41 della domenica londinese. E quindi
beati
alle 9:41
voi.
Della domenica italiana.
Dico, beati voi che passate il tempo a telefonare ai ministri. Agli
non ti ha chiamato Crosetto per chiederti il grano? Ragazzi, questa è una roba spettacolare.
No,
ma questi sono Moratti della Valle. Ho visto Costa, mi dicevi
della
prima.
Valle, Beretta, Armani.
No, io ho notato che due industriali delle armi grossi, appunto Beretta, mi pare che l'altro era Menarini, può essere, mi pare che due industriali delle armi ci sono cascati con tutti i piedi, il che è un po', insomma, alla prossima
allora,
chiamerà
un attimo, perché altrimenti
un
russo
non si capisce. Per avere una fornitura
allora,
di armi.
Questa cosa è enorme perché tutte le aziende, anche quelle piccole, dovrebbero avere delle policy per cui se ti chiama qualcuno dicendo di essere un dirigente dell'azienda, il CEO dell'azienda, il CFO dell'azienda, e ti chiede versami questi soldi su questo conto, la policy dell'azienda è chiunque deve effettuare questa operazione richiama lui il capo dell'azienda o chi ha fatto la richiesta per assicurarsi che sia effettivamente lui che ha fatto questa richiesta. Cioè Costa, cioè io ricevo una telefonata da Costa che mi dice dammi i soldi e io va bene, adesso ti richiamo e controllo chiamando sul numero che ho io di Costa se è effettivamente Costa che mi sta chiedendo i soldi o se non è Biondo che cerca di fare il furbo. Ma questi qua, sono i Moratti, i Della Valle, ma io sono abbastanza...
Aspetta, Marco, questa è proprio la più elementare delle procedure di prudenza.
È la più elementare delle procedure ed è la più elementare delle truffe. È la più elementare delle truffe, cioè l'imitatore o l'intelligenza artificiale, soprattutto adesso con l'intelligenza artificiale, che tu puoi addestrare un modello per simulare la voce di Biondo, cioè non so chi voglia spendere soldi per fare sta roba, ma...
Allora,
però...
intanto gira una barzelletta fra i tifosi dell'Inter, che conoscono bene Moratti, che dice ragazzi, è un bravo guaglione, però Moratti è un uomo molto simpatico, brillante, gentile, io... Ho conosciuto ho degli amici e l'hanno conosciuto per questioni, diciamo, professionali. Dice che è un uomo di altri tempi. Però, insomma, è come sparare sulla Croce Rossa per fare la truffa a Moratti.
Vabbè, ma non prendiamocela con Moratti,
l'ho ricordato
per 20 anni da presidente dell'Inter, poi è stato un bravissimo presidente, perché, insomma, ha fatto anche le cose meravigliose. Dopo decenni di magra fin dagli anni Ottanta, però insomma, è facile.
Nicola,
no, io questa cosa la dovevo dire.
Andrea Zilli, che è tifoso juventino, tra l'altro, quindi
c'è un conflitto di interessi.
Sì, però le barzellette, le battutine, quelle dette nei circoli su Moratti sono tante, vero? Insomma, sì, sembra che non fosse proprio un fulmine di guerra. E la famiglia gli abbia dato l'Inter come giocattolo dove
giocare. Sì. Questa cosa però va detta con rispetto, perché lui è stato sempre uno innamorato di questo giocattolo e quindi io onore al merito. Poi gira un'altra barzelletta che avesse preso come dentista ufficiale della squadra un tizio che veniva pagato, cioè uno sproposito, un po' sono come quelli che chiamano canestrali per farsi fare il sito internet. Che ci casca.
Mettiamo la sigla, dai. Sennò...
Sigla. We'll be right back.
Allora,
caro pubblico, iscrivetevi al canale, mettete la campanellina per ricevere le notifiche, mettete le stelline se state ascoltando il podcast, mi raccomando, iscrivetevi a Liberi Oltre l'Illusione, c'è la campagna associativa in corso, e se andate sul sito liberioltrelleillusioni.it c'è il bottoncino associati. Se lo fate, vi prometto che l'anno prossimo lasciamo a casa Biondo quando fa queste battute.
Finalmente, sì, sì.
Ragazzi, ragazzi, l'ufficio della fede cos'era? L'ufficio, quello alla Casa Bianca.
Alla Casa Bianca, George Bush Junior, quello che non George capiva. W. Sì. Giorgio. Quello che non capiva i report che gli leggevano la mattina nello studio Vale, proprio non li capiva. Cioè lui l'ha ammesso, dice io non li capivo. Quindi c'era uno che veniva pagato per spiegargli nella sua lingua che cosa gli stavano raccontando. Ha inaugurato questo ufficio, che poi a secondo le presidenze aveva delle connotazioni, diciamo, più aderenti alla Costituzione, quindi libero Stato e libero libertà di culto, e invece con altri presidenti come il Puzzone, testé rieletto, diventa una barzelletta che per noi che stiamo diciamo ancora in un pezzettino di mondo forse mezzo civile, ci sembra una barzelletta, in realtà è una cosa agghiacciante, perché in barba alla Costituzione questo ufficio, l'ufficio della fede, che quindi ha 25 anni più o meno, Trump l'ha dato in mano a una signora che adesso vi dico, che di cui io ho pubblicato qualche tempo fa un video esilarante sempre per chi sta qui vicino a noi, e invece terrificante per chi sta lì vicino. Adesso non me la ritrovo questa qui. Allora, prima era diretto durante il primo mandato di Trump da Pam Bondi, che è stato, che è credo un giudice federale, che un almeno che ha letto qualche libro in vita sua. Adesso invece il nuovo direttore è una signora che spopola su Twitter, eccola, Paula White, bellissima, che è una di quelle, ve la faccio breve, a canestrelli piacciono queste storie, è tipo storie di supereroi, capito? Con i bambini si racconta di Batman e Superman, a canestrelli già ride. Cioè è una che faceva campagna, lei è un evangelio, allora, lei è una truffatrice, è una che raccoglie soldi e che ha fatto impicci e imbrogli durante tutta la sua vita. Il suo costume di truffatrice, c'è chi come Canestrari si veste da influencer e omino di internet, lei invece, la signora White, si traveste.
Ma è la telepedia. È quella
sì,
che fa le
bravo Costantino. Lei invece si traveste da neocatecumenale, qui da okay, insomma, fa sermoni in TV. E questa tizia, per intenderci, è quella che appariva nelle televisioni di mezza America dicendo: se tu non voti Donald Trump, dai un dispiacere a Gesù. Così, secco. Cioè è una roba che in confronto le campagne elettorali televisive di Silvio Berlusconi erano, cioè per dottorandi di ricerca in fisica, era esattamente così. Questa tizia l'avremo all'ufficio della fede. La cosa, e mi azzitto, la cosa che mi fa impressione sono due. La prima è che tutti i giornali, anche quelli seri, dicono che Trump ha inaugurato questo ufficio per la fede. No, non ha inaugurato niente. Come vi ho detto fin dall'inizio, questo ufficio esiste da 25 anni ed è stato inaugurato da Bush, quello giovane stupidino, da non confondere con quello serio che era il padre, l'ex capo della CIA. L'altra cosa che mi ha colpito è che tutti noi che facciamo i fighetti alternativi, radical chic, con o senza capelli, ridiamo di queste cose. Ma anche in Italia succedono cose tipo l'ufficio della fede. Cioè, quando un esponente di spicco del mondo politico come Carlo Calenda, ex ministro, va da Fedez.
L'ufficio della Fedez. Bellissimo.
È l'ufficio della Fedez, capito? È la stessa cosa, solo che noi facciamo i fighetti. Ah, guarda Trump, guarda il puzzone, guarda con l'evangelica truffatrice, roba del genere. Ma è la stessa cosa. Cioè, la stessa modalità di truffa intellettuale che un politico X va da quello.
Parentesi,
e qui mi fermo. Qui ve la lascio. Voi siete amici di Calenda, quindi potete dire quello che volete.
Io sono amico tuo, al limite, che è forse anche peggio.
È peggio, peggio. Meglio essere amico di Carlo Calenda.
A parte, piccola parentesi, siete carichissimi? Siete carichissimi per il duetto Fedez-Marco Masini?
Dai,
No, non sono neanche preparato, altro che carichissimo.
Non sei preparato? Malissimo. Costa, tu sei presidente dell'associazione. Tu non puoi essere così disconnesso dal paese reale.
Io l'ammazzo.
Non puoi essere così disconnesso
dal paese reale. Il motivo per cui mantengo un certo equilibrio mentale è che ogni tanto mi disconnetto dal paese reale.
Ma ogni tanto va bene, ma tu non sai che giovedì sera, credo, o venerdì, quarta serata di Sanremo comunque, serata dei duetti, Marco Masini e Fedez cantano Bella Stronza.
Ah, beh, interessante.
Ragazzi, seratone, Comunque, a parte questo.
Secondo me c'è qualche cosa di non detto, qualche cosa di oscuro.
Sì, è una
qualche
scelta
messaggio subliminale.
È una scelta un po' fumosa che non si capisce. Comunque, chiusa la parentesi, quello che diceva Nicola, lo penso anche io. A me sembra che negli Stati Uniti stiano commettendo lo stesso errore che abbiamo commesso noi in Italia con Berlusconi.
Zio Silvio.
Esatto. Cioè, invece di capire il fenomeno, lo stanno da un lato irridendo e dall'altro lo stanno trattando come un problema di democrazia invece che come un problema di offerta politica. Io non penso che gli Stati Uniti abbiano un problema di democrazia, penso che siano sotto un bello stress test, ma su questo sono d'accordo con Carlo Alberto Carnevale Maffetti. Ricordi, Costa, ne avevamo parlato prima delle elezioni, che diceva che comunque a Trump, ormai a Washington, gli hanno preso le misure, l'infrastruttura burocratica degli Stati Uniti è sufficientemente forte e solida da sopportare un urto di questo tipo, che comunque sarà un urto. Il problema è che i democratici non si sentono, non si vedono, sono spariti, o quando si sentono, non tanto gli elected, ma gli opinion maker di area stanno trattando questo fenomeno come appunto un problema di democrazia, bisogna andare alle armi, guerra civile o quasi, senza violenza, come faceva la sinistra qua, cioè, senza violenza però bisogna resistere, cose di questo tipo, no? Cioè, da un lato niente di nuovo, ci siamo già passati, dall'altro non ne escono neanche loro, secondo me, se la prendono in questo modo.
Poi ti dirò la mia, Marco, che è un pensiero che si sta insinuando nella mia mente. Allora, praticamente ogni giorno c'è una notizia che riguarda Trump, le sue nomine bizzarre e così via. Adesso stamattina ho aperto la mail, ho trovato la newsletter Occam del nostro amico Pietro Salvatori, che si concentra su un'altra nomina di Trump, che è quella di Cash Peddle alla presidenza, alla direzione dell'FBI. Anche Cash Peddle è un personaggio un po' bizzarro, è un complottista che ha fatto propaganda praticamente per tutta i complotti MAGA, a cominciare da quello di Capitol Hill e così via. tra l'altro accusando l'FBI di aver fomentato quella scena del 6 gennaio di 5 anni fa. E, quindi ce n'è un al giorno praticamente. Adesso che sono andato a riscoprire, io mi ricordo aver visto qualche cosa di questa pala White, effettivamente siamo a livelli di Mago Telma, con tutto il rispetto per Mago Telma, e non vorrei si offendesse per il paragone. E giustamente la sinistra reagisce così. Allora mi sta sorgendo il dubbio che questo continuo agitare o proporre personaggi bizzarri.
È così, lo so dove vai a parare, è così.
Si è voluto, perché in questo modo, visto che non funziona, no, l'abbiamo visto in Italia, l'abbiamo visto in altri paesi, l'abbiamo visto anche negli Stati Uniti, perché Trump non è che diventa mattoide ieri, Trump è sempre stato così, ha visto che funziona e che gli americani lo votano lo stesso, e dice io vi do roba su cui discutere, io vi do roba su cui attaccarmi, tanto mi attaccate ma non serve a niente. E intanto mi faccio gli affarecci miei. È una sorta di distrazione clamorosa, secondo me, subdola, però è sfacciata, perché di fatto sta tutti i giorni sulle prime pagine dei giornali, nei talk show, nel commento politico in generale. E di fatto è, come dire, gli scivola addosso. E lui, secondo me, calca la mano apposta. È quel fenomeno di distrazione che rivediamo in altre forme e con altra intensità anche in Italia.
Costa, io vado oltre. In tutto questo, quello equilibrato sembra Trump. Quello equilibrato sembra Trump, perché se tu ti circondi di
questo circo dei miracoli,
questa che fa che sembra un budget bozzo del 2025.
No.
lo sapevo, no. L'ho fatto apposta. Stai lì buono.
Tutte le cose più cattive del mondo si possono dire sul povero Don Gianni, ma essere paragonato.
L'ho fatto apposta perché volevo la tua reazione.
Scusa il termine del radical chic, sta sciampista. No, per quanto Don Gianni era uno, insomma, un paragolpista, un figlio di buona donna terrificante, ma no, caspita, no.
Però quando lui dice Trump,
grazie,
dopo che Elon Musk se ne esce con le sue proposte, licenziamo il 15%, chi vuole andarsene se ne vada, poi magari se ne parliamo, costa di quella iniziativa. E Trump risponde, sì, ma comunque Elon Musk non fa niente senza il mio permesso. Lui risulta quello equilibrato e quello che ha il controllo della situazione.
Condivido.
E quindi passi dal puzzone, come dice Nicola, a quello, vabbè, ok, cioè è circondato da una serie di personaggi che stanno cercando di monetizzare il supporto al presidente, però c'è il presidente che tiene tutto che al polso della situazione, tiene tutto sotto controllo, sa chi sono queste persone e alla prima occasione, se qualcuno fa qualche cazzata, ci pensa lui.
Sì, condivido. D'altra parte, il fatto che funzioni come arma di distrazione oppure come arma come possiamo dirlo, di certificazione che Trump è quello sano, sta nel fatto che è impossibile non commentare le uscite folli, è impossibile non commentare, certo, nomine bizzarre, nomine strane, le intemperanze di Elon Musk e così via, le fughe in avanti, è impossibile non commentarle. Quindi la gente commenta quelle, poi arriva Trump e dice no, metto tutto a posto io. E quindi
me la posso dire una cosa,
sono equilibrato, che uno con la faccia arancione e i capelli giallo canarino è difficile pensarlo come equilibrato, eppure funziona.
Con i capelli, punto, è, pensare, è difficile pensarlo come equilibrato.
A me la cosa che fa letteralmente schizzare il cervello alle pareti è quelli che vedono, ed è perfetto perché chi gestisce la comunicazione di Trump vuole questo, è quando viene descritto da una pletora di qualche milione, decine di milioni di persone, come il ribelle definitivo contro l'elite. A me questa cosa mi fa andare fuori di testa, capito? Era un po' come Grillo che faceva San Francesco, era l'italiano più attaccato ai soldi di tutti, però faceva San Francesco, cioè, che un paio di volte gli è stato detto in privato, cerca di finirlo.
Raga.
Ma il punto non era lui.
Che ricaccio Grillo i soldi, Nico? Io ce l'ho ancora con la colazione che mi ha fatto pagare.
Ma il punto però, ragazzi, non è quello come lui, è che io mi sono pure... Hai finito di sbofonchiare lì?
No, scusa, cioè, ma io, cioè, quella roba lì è proprio un
brizzo, per favore.
Highlight della mia carriera.
Ma non era colpa sua, e tu lo sai bene. Cioè, era colpa di quelli che si freggiano. Io so giornalista professionista, scrivo per il Corriere, scrivo per Repubblica, che non gli facevano un pirito. Sapete che cos'è il pirito? Ecco, che non gli facevano un pirito. A Beppe Facce Tarzan gli avrebbero dovuto dire. E qui, e mi fermo un'altra volta, lascio a voi queste cose difficili. A me la cosa che mi fa veramente male è che Trump davvero sembra uno che, siccome ha capito che c'era una malattia che altri invece negavano, no, va tutto bene, appare come il medico che arriva per curare, quando invece è il medico che ti seziona mentre gioca a mosca cieca con l'assistente strafatto di chetamina. Questo è veramente pericoloso. Questo ve lo volevo dire, a parte lo scherzo. Però se la democrazia l'abbiamo messa in mano, o quel che è, ma comunque sempre meglio che in Cina, in Russia e in un paio di altri paesini, niente male. Ma se noi abbiamo messo in mano la democrazia dei nostri paesi a gente che magari non era pericolosa, ma era cialtrona, non aveva idea di che cosa significava governare un paese, questo è il risultato. Io vi faccio sempre l'esempio, no, di quel genio della comunicazione, tutto il resto, di Barack Obama, che gli ultimi 20 giorni del suo secondo mandato ha sbattuto fuori, credo, 150 spie russe dai confini americani. E la sera, ma perché prima che facevano? E tu che facevi prima? Amministratori di condominio? Cioè, capite bene che finché abbiamo queste persone come Obama, assolutamente, quello che volete, tutte le cose belle, ma a me tocca vedere invece che cosa hanno prodotto. Hanno prodotto prima la malattia e poi l'idea che uno come Trump fosse pure la cura.
E beh, ci aggiungo un'altra cosa, un pensiero che mi ha... Allora, a me Obama è simpatico. È istintivamente simpatico. No, aspetta, non mi fermare, fermati, vieni, perché arrivo dove tu vuoi che io arrivi, sicuramente. A me Obama è simpatico, a me è simpatica Michelle, mi piace quando ascoltano le Zeppelin e balliccano, ovviamente. Siamo in una società in cui vale la simpatia, non quello che fai. Cioè, puoi fare tutti gli errori, ma se sei simpatico resti uno da premio Nobel. Adesso non voglio... Anche quella fu una storia che infatti viene iniziata dalla destra. Sei simpatico, rappresenti il nuovo e quindi ti danno il premio Nobel per la pace e quindi non si vogliono accorgere delle cose sbagliate che fai, perché resti uno simpatico. Siamo in un momento storico in cui la società valuta la simpatia, l'empatia, la pelle, anche se arancione. Cioè, è questo il punto. quello che fai, le azioni concrete, la valenza delle azioni, il modo in cui ti poni e così via, contano poco.
Costa, però ti faccio una challenge.
E la cosa vale anche per l'Italia, perché adesso mi è venuto in mente il mistero della fede.
Ma infatti qua volevo provarti, nel senso che però a parte nei momenti di vero pericolo, non per la tenuta democratica, ma per la tenuta dei conti, c'è mai stato un leader politico che ha vinto le elezioni non sulla base del proprio carattere, della propria attitudine personale, o meglio, c'è mai stato un leader politico che ha vinto sulla base veramente di un programma o di una serie di proposte che avessero un senso? Perché secondo me no. Cioè,
per quanto riguarda l'Italia, sicuramente no. Sì. Per quanto riguarda altri paesi,
chi Nicola? Scusa, sì.
No, no, non è così. Guarda, al netto di tutto, Prodi e Berlusconi sono stati due uomini, come ti posso dire, che hanno inverato il paese dei Guelfi e dei Ghibellini, e l'hanno fatto a modo loro, ovviamente due uomini del Novecento. Ma in realtà loro incarnavano questa Italia qui, bene o male, ma erano reali, capito? Erano effettivamente reali, con tutto che uno era stato il giovane, l'enfant prodige di quel tipo, di quella che doveva essere la tecnocrazia che avrebbe fatto uscire l'Italia dagli anni 70 e portata nella modernità. L'altro era un simpatico ribaldo che tutte le leggi, diciamo, che poteva fare a pezzi le faceva, ed è un uomo che è stato sempre attaccato alla politica, sempre, in maniera opposta e parallela a come lo è stato Romano Prodi. Ma poi basta, poi veramente basta, poi non c'è stato più nulla.
Però è come
alcuni, che per esempio Kennedy, che è stato il presidente iconico degli Stati Uniti, ma è stato il presidente iconico degli Stati Uniti perché poi è finito ammazzato in quel modo. Ma a proposito di simpatia, no? Per esempio, Marco, quello che tu dici è ovviamente vero. Cioè, anche ad Atene vincevano i figli di puttana, capito? Gli imbroglioni. Non è che dovunque c'è ricerca del consenso, solitamente, come da titolo del manifesto spettacolare, come sempre, ha vinto il peggiore. Solitamente dove c'è la ricerca del consenso vince il peggiore.
No, però Marco diceva, si può vincere un'elezione con cose di buon senso, mostrandosi serio, eccetera, eccetera. Secondo me in Italia non ha mai vinto nessuno su questa base. Quando ci siamo trovati con persone di caratura importante, intellettuale e così via, l'abbiamo fatto, l'abbiamo avuto, soltanto perché nella Prima Repubblica c'erano determinati equilibri. Potrei fare dei nomi, però anzi ne approfitto. Fra due lunedì parte la rubrica podcast Storia dei partiti politici italiani, insieme ad un'altra rubrica che si chiama Xanadu. Il sottotitolo è La bellezza della scienza, una cosa del genere, curata da Daniele Bizzarri. Una rubrica su storia contemporanea, curata dalla nostra redazione storica. Chiusa la parentesi. Berlusconi e Prodi. Berlusconi ha vinto e ha rivinto ancora, fondamentalmente non perché dicesse cose di buon senso, ma perché agitava un pericolo, che in parte c'è anche stato, però fondamentalmente agitando il pericolo, i comunisti, la fine delle libertà, l'attacco della magistratura schierata, eccetera, eccetera. Prodi, che è una persona che, ecco, a proposito di persone che i libri l'hanno letti, ne ha lette tante, ha vinto sul pericolo del berlusconismo. Prodi, quando ha vinto, e ha vinto con compagnie abbastanza raffazzonate, tanto è vero che un paio di volte è stato anche disarcionato dai suoi compagni di viaggio, ha vinto perché dall'altra parte c'era il puzzone nuovo arrivato che si voleva fare gli affaracci suoi dalla posizione di governo, ed era un pericolo per la democrazia diciamo, speculare al pericolo agitato da Berlusconi. L'unica persona che mi viene in mente, che però non ha vinto nessuna elezione, anzi quando si è presentato alle elezioni è stato anche abbastanza punito, ma che ha goduto in un certo momento di una, di un potere importante, dovuto a condizioni esterne e dovuto, come dire, a cui si vedeva, a queste condizioni si vedeva una risoluzione con la serietà, con il rigore, con, e secondo me è Mario Monti.
Certo, Mario Monti, però non ha fatto, non ha vinto un voto.
Esatto, Mario Monti da tecnico ha avuto in mano il paese perché la situazione era drammaticamente complicata e si vedeva in lui una possibilità di uscita dalle secche. Poi se l'è giocata male anche lui e infatti è stato penalizzato alle elezioni quando ha deciso di fare il salto dal ruolo di tecnico al ruolo di politico.
Però Costa, Monti, o meglio la, l'aura che circondava Monti di serietà e di... che non è che è una opera, è una persona seria Mario Monti, ci mancherebbe, però la popolarità che circondava Mario Monti in quel momento secondo me era molto costruita, non era reale, non era reale, era reale nel circolo ristretto delle persone che comprendevano la statura di Mario Monti, ma non era una cosa che c'era nel paese, quella secondo me in retrospettiva, cioè si è vissuta per qualche settimana sulla base della reazione alla fine del berlusconismo, perché il berlusconismo finisce quasi lì, perché vi ricordate la festa in piazza, sotto Palazzo Chigi, gli insulti alla macchina che passava, a Berlusconi intendo, però non è stato un momento in cui il paese si riscatta e si stringe attorno a Mario Monti.
Noi la prova non l'abbiamo. La sensazione è che nei primi mesi, almeno fino a quando non ha con il secondo decreto Salva Italia, credo, quello di marzo, quando non ha cominciato anche a prestare il fianco a chi certe cose non le vedeva bene, cioè quando ha cominciato a tassare pesantemente. Io credo che ci sia stato un momento in cui sia stato visto da una parte significativa del paese, magari non maggioritaria, come l'uomo che poteva salvare l'Italia. Poi ha sbagliato mille cose, l'abbiamo dette e raccontate tante volte qui su Liberi Oltre, le scelte di politica, nel senso di... all'inglese di policy che ha fatto sono state sbagliate, però credo, ma è una sensazione visto che la controprova non esiste, che ci sia stato un momento in cui gli italiani, una buona parte degli italiani tranne i leghisti, si siano innamorati di Monti. E poi,
ragazzi, così... ma alziamo un po' il livello della conversazione. Costa, ci racconti di Calenda la Fedez?
Ecco, lo sapevo. Allora, premessa, non l'ho guardato tutto, anzi in realtà confesso che poiché i due compari mi hanno teso l'agguato, me lo sono guardato velocemente a spezzoni, quindi ogni tanto saltavo avanti prima di registrare. E non sono...
Pensa
neanche
che arrivato. Io sono talmente merda che non l'ho visto, te l'ho soltanto segnalato.
Allora, ma resta il solito giudizio, Calenda è anche uno simpatico. Ecco, a proposito di simpatia, no? Io con Calenda ho sempre avuto un pessimo rapporto, proprio pessimo. Però non ho mai nascosto il fatto che a pelle mi sta simpatico, cioè fa la battuta intelligente, pronta, riesce a tenere molto bene testa a quei due personaggi di spettacolo, uno dei quali canterà Bella Stronza, che non conosco, e all'altro che è invece un mio amico, che è Davide Marra. E c'era anche Danny Mello,
testa Fedez, però vabbè,
lo so. Diciamo un'altra cosa, la sensazione che ho avuto è che l'ambiente fosse abbastanza favorevole a Calenda,
ma sì.
comunque era abbastanza favorevole.
Anche Nicola riesce a tenere testa a Fedez volendo, se proprio.
No, io non c'ho nessuna di queste curiosità, insomma, non mi fare, siccome ancora continuate a non attivare questo cazzo di fondo per le querele, ti prego di non punzecchiarmi. Anche perché quello ha bisogno di soldi, vedi se deve raschiare qualche poche migliaia di euro da me.
perché poche? No, io...
Perché non ce ne ho, Marco, perché non ce ne ho.
Comunque, Calenda brillante, ma come sempre, il Calenda brillante che appare sui social, qualche volta brillante, il Calenda brillante che appare in TV come quello competente, ed è stato sottolineato, non corrisponde al Calenda che poi deve fare politica e che deve fare delle scelte. Anche lì, ambiente particolarmente confortevole, nessuno gli ha chiesto conto delle scelte sbagliate, che lui tra l'altro non ritiene sbagliate, nessuno gli ha chiesto conto della caduta clamorosa di consenso che ha avuto proprio a seguito di quelle scelte sbagliate, nessuno gli ha chiesto conto del fatto che gestisce il partito come fosse casa sua.
C'è qualche politico che non lo fa ormai da
vent'anni
a questa parte? No, mi pare di no. Quindi, cioè, l'unico
Nicola
esempio
in soccorso di Calenda.
No,
titolo della puntata, Nicola in soccorso di Calenda.
L'unico insieme democratico in Italia sono i CFA, che si mandano a fare in culo ma si vogliono bene, si rispettano, questo è. Esatto. Quindi, che non vi venga in mente di fondare un partito, perché insomma, ve l'ho detto, abbiamo già dato, io e Canestrari abbiamo già dato.
Eppure anch'io ho già dato. Accidenti. Dicevo l'altro giorno, mi ricordo a chi al telefono, mi sono ricordato al telefono ad un amico che non vedevo da un po' di tempo, l'ho invitato per fare una puntata di economia, che mi ha chiesto, ho detto guarda, no, ho ancora le ferite sulla schiena, non si rimarginano, quindi non farò politica. E sì, tutti quanti i partiti sono retti mano militari dal loro fondatore, chiaro. Però la differenza è che Calenda continua a fare quello che dice invece no, è democratico, abbiamo la classe dirigente, abbiamo un sacco di persone che sono importanti tanto quanto me, ma poi al momento del bisogno, al momento della resa dei conti si fa come dico io, punto e basta, voi non, io so io e voi non siete un cazzo, questo è grosso modo.
Comunque, Costa, te lo chiedevo, no? Perché mi interessasse nulla di quello che hai appena detto,
ecco,
ma
grazie.
Solo per sottolineare il fatto che mentre Calenda era da Fedez, tu eri all'incontro organizzato dall'avversaria
Giulia,
Giulia Pasquella, e più o meno quella settimana, questo per dire che tu praticamente sei il nostro Fedez.
E bell'amico che sei, grazie.
Sei il nostro Fedez.
Bello stronzo.
Secondo
citazione della canzone, non sto accusando. Certo. La citazione della canzone.
Ragazzi, noi ci eravamo andati un limite, ma
sì, parliamo abbondantemente superato.
No, non ancora, perché siamo a 39 minuti e 26 secondi.
No, io non dicevo solo del tempo.
Vabbè, ma quelli gli altri limiti. No, parliamo due minuti degli scricchioli del governo Meloni tra procure, chat, perché io, perché io dicevo su internet, sul Twitter, che se ci fosse qualche editore interessato, visto che mi pare che il trend sia quello di fonte che piglia la chat di WhatsApp, la manda al giornalista e ci fanno un libro, che se qualcuno paga, io ho 10 anni di chat WhatsApp con Biondo, secondo me viene fuori una roba ancora più divertente. Vero, Nico?
No, io non posso commentare questa cosa. Io certe cose non le posso commentare.
Con Costa ne ho solo 5. Secondo me servono ancora un paio d'anni perché diventino divertenti. A meno che non vogliamo mettere dentro gli sticker. Però
sticker di canestrari sono un mondo, prima o poi li pubblicheremo.
Un giorno sì, faremo una... No, però
ma
ragazzi,
tu scherzi su questa, ma tu sai chi ha quando è stato inventato questa forma di, che viene chiamata giornalismo? Dimmi. È stata inventata nella legislatura 2013-2018, in cui c'erano tutti i cronisti parlamentari che pubblicavano gli screenshot dei parlamentari del movimento, soprattutto del Movimento 5 Stelle.
Le chat che ribollono, quello.
Le chat che, capito? Cioè questi erano i cronisti parlamentari che in effetti avrebbero potuto, se solo avessero voluto, far crollare un governo, no? Se avessero fatto il loro mestiere, e facevano queste cose. Cioè, c'era il tiro a segno. Ora, è vero che la stupidaggine è una cosa che tira molto, però è anche vero che se ti fregi del titolo cronista parlamentare una, due, la terza volta poi basta. Cioè, eppure invece è diventato un come si chiama, un genere letterario giornalistico. Ora, io penso una cosa, caro Marco, che quando vuoi fare uscire una notizia e sei un uomo politico, rilevante, prendi il tuo telefono, lo fai vedere a un paio di giornalisti e voilà. Però certo è capitato, per esempio, che una volta nella vita questo genere letterario mi portasse a pensare al sottosegretario alla giustizia Delmastro come un uomo che dice anche delle verità. però tutto questo è miserrimo, cioè è veramente miserrimo.
Marco, ma tu pensi che le chat dei Fratelli d'Italia che percurano Salvini possono incidere sulla tenuta del governo?
Io non penso niente, perché spero che i miei pensieri siano più alti delle chat di qualsiasi partito, non solo di Fratelli. Ma voi ve li immaginate la chat del PD?
No, ragazzi, io ci sono dentro per sbaglio in una chat del PD.
Vedi come ti sei ridotto, allora ammettilo, invece di rompere le balle a me, ammettilo.
Ricordatevelo, no, quando dico le cazzate, perché io ho problemi rilevanti dovuti a questa cosa.
Cioè, tu vuoi pubblicare le chat mie e tue, che non gliene frega niente a nessuno, e non vuoi pubblicare le segrete stanze del PD a cui tu hai accesso telematico?
No, ma perché sono noiose, cioè sono
appunto
una roba che... Cioè, non... C'è non è che non ci sono notizie, non c'è proprio nulla, cioè sono... No, io poi non voglio neanche pubblicare le nostre chat, io voglio farci il grano, cioè poi se me le comprano per non pubblicarle, meglio. Cioè.
Guarda, se continui così, se hai di queste ambizioni di fare l'imprenditore e dici queste minchiate, prima o poi ti chiamerai il finto Trump per chiederti dei soldi e tu abboccherai come...
Subito.
No, però io siccome ne abbiamo dette già abbastanza, io vi avverto di una cosa: che quando la politica diventa solo spettacolo, prima o poi il teatro crolla. E qui stiamo veramente raggiungendo, a parte la presenza fastidiosa di noi tre, devo dire con qualche successo su alcune piattaforme, che già è un brutto segno dei tempi in cui viviamo, però in fondo Marco, né io né tu né Costantino abbiamo armi di che possono uccidere qualcuno, possono fare incazzare pochissime persone, insomma. Però
siamo divertiti in passato.
Cioè, un tempo Costantino parlava di Kama Sutra politico, no? Il che è divertente, cioè questi cioè chi tromba chi, quello sopra, quello sotto, a me queste cose mi piacciono, io non ci posso fare niente, ho la mia vena politica perversa, o perversa politica, quello che è. Però, caro Marco, amico mio, cioè questa è la deriva psichiatrica, capito? Cioè a me mi sembrano tutti dei pazzi di catena, ma soprattutto sono tutti uomini, e in alcuni casi donne, ma soprattutto uomini, nati nel Novecento, cioè sono vecchietti. E quindi questa cosa mi spaventa ancora di più. Cioè, ma tu ti immagini uno che oggi ha 15 anni, se fra 15 diventa il capo di uno Stato che ha, per esempio, armi nucleari? Ma non perché, capisci, perché noi stiamo dando addosso alla generazione che cresce con questa cacofonia di pentolame che tu senti, per esempio, che ne strali, e ci diciamo, ma in effetti sono gli uomini e le donne del Novecento che ci stanno portando al delirio, capito? Cioè, a me inizia a mancare, cioè un tempo abbiamo preso per pazzo, perché pazzo lo era davvero Francesco Cossiga, cioè, ma in confronto quello è, capito,
un gigante.
No, un gigante lasciamo perdere, l'hanno fatto Presidente della Repubblica, Dio Cristo.
Cioè, no, ma io me lo ricordo il Cossiga picconatore, anch'io.
Ho capito, cioè io voglio il premio Pulitzer e il premio Nobel, per almeno tre materie differenti il Nobel, perché quello l'hanno fatto Presidente della Repubblica. Capisci, Marco? Cioè, è brutta la vicenda, è brutta, non è più neanche delicata, è brutta. Io manderei una mail, per esempio, a questi 4-5. Hai presente la mail di quel sito Uno Bravo, che ti mandano lo psicologo in chat, capito, per aiutarti? Uno Bravo. Tipo, mandiamo la mail a Trump, Uno Bravo. Come si dice? Poi manderei invece un esorcista a Papa Francesco, perché quello, ovviamente, la psichiatria non ci può, non può, un Papa non può una squadra di tipo Padre Amort, te lo ricordi Padre Amort? Sembri tu un po' più anziano, Padre Amort. Era il capo degli esorcisti in Vaticano. Ma voi lo sapete perché?
Sì.
Lo sapevo, lo vogliamo dire. Costantino, tu
dillo.
No, dillo tu che cosa.
No, non lo so.
Dice in giro, io non ci credo, perché ultimamente sono stato anche cazziato perché credo ai titoli dei giornali. Quindi prima o poi, è che sono povero, chiameranno anche me. Dice, pronto, sono il ministro Crosetto, io ci crederò. Io ancora credo ai titoli dei giornali. Si dice che Papa Francesco abbia chiesto ai bambini ucraini di perdonare i russi. Così.
Ah, sì, l'avevo letto, vedi che non sapevo a cosa ti riferivi, sì, l'ho letto.
Così. Ora, ma se a Trump gli mandi Uno Bravo, vabbè, a Putin io gli manderei 2-3 killer più che Uno Bravo, insomma. Ma al Papa che dice una cosa del genere, chi gli mandi? Padre Amort e tutti gli angeli del paradiso?
Padre Amort.
No, Padre Amort, vero, si chiamava Padre Amort.
Come no?
Padre Amort.
Hanno anche fatto un film, credo.
Più di uno.
Su Padre Amort.
Io una volta per lavoro ho chiamato la segreteria di Padre Amort. Ragazzi, cioè, in confronto vedere l'esorcista a 7 anni è stata una passeggiata di
scuola. Però abbiamo la soluzione, c'è l'intelligenza artificiale, facciamo la voce di Padre Amort.
Bravo. Che chiama
il Papa. Francesco aveva l'abitudine di telefonare, facciamo una telefonata a Francesco.
Ragazzi, mi commentate l'ultima cosa prima di chiudere, perché secondo me è divertentissima. Avete visto la notizia di un giornalista di un quotidiano che non nominiamo, che ha telefonato alla segreteria del ministro Nordio per prenotare un dentista, per verificare che quel dentista, cioè che il professionista dentista fosse effettivamente il dentista di Carlo Nordio. Vi mando il link nella chat, che così vi guardate il titolo, perché è troppo divertente. Praticamente è un omonimo. Era un omonimo, nel senso che hanno telefonato alla segreteria del ministro, hanno prenotato una seduta dal dentista col nome del ministro per assicurarsi che ci fossero rapporti tra queste due persone, perché questo dentista non ho capito che problemi avesse con la giustizia, così ho capito. Niente, ha preso un granchio clamoroso. È quel giornale, Nicola, i cui giornalisti scrivono l'opposto di quello che scrive il direttore il giorno prima quando ti prende per il culo.
Cos- Costantino che non ride è o perché Costantino... gli si è bloccata,
no, io sto leggendo la notizia, io sto... non la conoscevo.
No, bellissima questa notizia. La mando anche a te, Nico, sul WhatsApp mentre registriamo, perché è divertentissima. Perché io e Nicola abbiamo una cosa. Ti ricordi, Costa, che Nicola era stato citato addirittura in prima pagina dal nostro direttorissimo?
E chi lo dimentica?
Che sostanzialmente gli diceva con una perifrasi che Nicola è un giornalista del cazzo alla fine, no? E non ha combinato niente. Passano un paio di settimane e sullo stesso giornale notizia del fatto che iniziano che un libro di Nicola diventa un film di successo.
Di successo, lo speriamo, insomma.
Di successo. Quindi è lo stesso giornale che quei giornalisti non leggono gli editoriali del direttore.
Questa cosa è veramente una chicca, grazie, no, per avermi svoltato la giornata, perché
è spettacolo. Ma questa cosa è meravigliosa,
vero? Cioè, questi che fanno i fighi, che telefonano alla segreteria del ministro e poi pigliano un granchio clamoroso con un omonimo, bellissimo.
Le grandi inchieste del giornalone. Complimenti.
Però, veramente interessante. Però è spettacolare.
È veramente spettacolare.
Lo sapevo che vi sarebbe piaciuto.
Grazie.
Cioè, per una questione, diciamo, di un conflitto di interessi emotivo, personale, devo dire che vinco io, no?
Alla grande.
Ho firmato una prefazione a uno che si credeva un grande scrittore, 10 giorni dopo il suo giornale a testa. E
effettivamente, minchia. Effettivamente sì.
Un poco bravino solo, visto che il mio libro va a finire al cinema. Però devo dire questo spettacolo. Cioè, capisci, Marco, perché non... A me... un tempo... Adesso sono siciliano, per cui dovete avere pazienza con me. Un tempo, quando i tempi erano duri e veri, e non si usavano, e gli omoni di 102 kg non parlavano con i diminutivi, i giornalisti, nella migliore delle ipotesi, passavano i guai, ma guai seri, oppure venivano ammazzati. Adesso fanno gli scherzi telefonici per fare un pezzo, capito? O pubblicano le chat. Ecco perché, e qui veramente mi fermo davvero. Uno come Trump piace, secondo me, a un sacco di decerebrati, perché alla fine ti dà la sensazione di essere uno cattivo veramente, uno reale. Mi spiego, Costa. Cioè, gli ultimi anni della presidenza Obama sembrava George Clooney che faceva il presidente degli Stati Uniti.
È vero.
E poi alla fine c'è chi crede al finto ministro Crosetto e c'è chi crede che Donald Trump sia un gran fico. Io qui mi fermo sempre, perché il fondo per le querele, l'inesistente fondo. Comunque anche voi due siete due imbroglioni, me l'avevate promesso e ancora niente. Vabbè, dai,
arriverà.
Veramente basta.
Arriverà. Dai, ciao, ragazzi. Salutiamo, ragazzi.
Ciao, ci vediamo,
vi voglio bene.
Baci.
Ciao.